Erano passate ormai 3 ore dalla partenza di Remo e in casa l'atmosfera era talmente tesa che le mie 2 sorelle stavano sedute in totale contemplazione, immobili, anche senza l'ausilio del mangiadischi o della radio. Enzino ci stava facendo compagnia in quell'attesa che sembrava infinita. Enzino aveva terminato di sistemare le lapidi a lui assegnate, sostituendo i mazzolini di fiori secchi con quelli freschi. Sapevamo che non sempre usava tutti i soldi che gli venivano consegnati dai parenti per l'acquisto dei fiori. A volte un mazzo di fiori, come per magia, si raddoppiava e veniva utilizzato per più appartamenti. Ma la sua precisione e puntualità nel curare le tombe copriva ogni suo strano gioco di prestigio. Inoltre, aveva il grande pregio di alleggerire la tensione in ogni occasione. Il giardino cominciò ad illuminarsi con le migliaia di piccoli luci disseminati ovunque quando mio padre rientrò. Nessuno osava essere il primo a chiedere cosa avesse detto il preposto. Erano sufficienti i nostri sguardi interrogativi, tanto che non fece in tempo a togliersi la mantella della montura che srotolò sul tavolo un disegno. Lo indicò con il dito, accompagnato da un bizzarro suono emesso dalle profondità delle sue corde vocali. Il disegno, di buona fattura, vagamente in stile Liberty, rappresentava la parte esterna del nostro giardino e al di là della strada una piccola ma graziosa abitazione con tanto di cancello che proteggeva l'aria pertinente. In basso una scritta: Casa del Custode del Cimitero. Il preposto, a dispetto di tutto e tutti, aveva deciso che era giunto il momento di realizzare l'abitazione per la nostra famiglia. «Caro Remo, dobbiamo attenuare la pressione che la vostra famiglia recentemente sta subendo, per cui ho dato incarico ad un valente architetto, in accordo con tutto il magistrato, di progettare la nuova casa del custode all'esterno del cimitero, in modo da recuperare lo spazio abitativo attuale e destinarlo alla sua funzione originale, cioè ai nuovi loculi più moderni ed efficienti. Così ci guadagniamo un po' tutti. Noi ripristiniamo l'ordine. Non mi fraintendere, caro Remo. Dico ordine per intendere quella normale disposizione delle cose che ci permette di mantenere e progredire nella ricerca della civile convivenza e felicità reciproca. Voi avrete uno spazio consono dove fare alloggiare finalmente la vostra famiglia. Ed infine aggiungiamo spazio ai nuovi futuri clienti. Questo disse il preposto a mio padre. Quella notte nessuno riuscì a chiudere occhio. Mio padre riprese la vecchia abitudine di riposarsi in un loculo ancora disponibile. I miei fratelli insieme a Bianca erano entusiasti dall'idea di abbandonare quel luogo per una vera e propria abitazione, che già discutevano come arredare e spartirsi il nuovo spazio. Aurelia però aveva un'espressione stranamente malinconica. Io mi sedetti al centro del viale centrale con un nuovo quaderno, dove cercai di disegnare il cimitero nei suoi dettagli più insignificanti. Croci di marmo, alti cipressi agli incroci dei viali, i corbelli per i rifiuti, le fontanelle dell'acqua e gli scalini che portavano alla porta di casa mia. Ma alla fine feci pochi scarabocchi perché mi distrassero le prime luci stagionali svolazzanti tra le lapidi, tanto che sembravano animare le flebili luci dei lumini, centinaia di fuochi fatui danzanti. La decisione del preposto causò le più diverse reazioni nei componenti della mia famiglia e dei suoi vari personaggi satelliti. Queste furono le relative emozioni e conseguenti progetti futuri. Remo, incredulo, felice, preoccupato per dove e come organizzare il laboratorio da marmista. Bianca, incredula, felice, preoccupata per tutto lo spazio in più che avrebbe dovuto pulire e tenere in ordine. Andrea, inebetito,
sognante della stanza del figlio con tanto di culla ed accessori in stile Liberty.
Anna, inebetita e sognante di una sua prossima casa lontano da quel condominio,
anche se ben più di pochi metri come era stato stabilito dal preposto.
La coppia regale Cosetta e Primo, rassegnati e confusi.
Gabriella, euforica, sognava la sua personale stanza con i poster di Gianni Morandi e di Dino alle pareti.
Graziella, imbarazzata perenne, ancora restia ad uscire dal giardino dopo quello che era successo nei pochi panni
di Salomè.
Aveva confermato l'intenzione non solo di cambiare casa, ma anche di cambiare paese.
Marco, sollevato,
convinto nel perdono di Graziella, è rassegnato a riprendere la normale attività col gruppo teatrale nelle sale della parrocchia.
Don Spartaco, inamovibile, aveva cambiato destinazione d'uso alle sale della parrocchia. Non erano più disponibili alle attività culturali.
Il parroco pensò di trasformare quelle sale in spogliatoi per i frequentatori delle piste di pattinaggio adiacenti alla chiesa.
Enzino, allibito, ammutolito, temeva di non essere più il benvenuto se avessimo avuto una vera casa.
Viterion serafico, finalmente. Edda non pervenuta.
Io, inconsapevolmente felice.
Angela non pervenuta. Suor Valeria, fiduciosa nella volontà di Dio. Suor Luciana, fiduciosa nella volontà del preposto.
Il paese sconcertato. Arciconfraternita, pragmatica.
Tobia, rilassato. Guanto Nero, stessa ansia di ricerca. Polli nel pollaio, imperturbabili, indifferenti. Infine nonna Aurelia,
con un'espressione di spavento stampata sul volto come quella di un animale braccato che cerca il proprio rifugio tana.
Aurelia in quei giorni sembrava che non avesse più la percezione di ciò che stesse accadendo. Spesso si metteva seduta in penombra davanti a un angolo dal tavolo, in silenzio, a contare e ricontare i bottoni che custodiva in un sacco di tela. Erano i bottoni d'emergenza di ogni tipo e misura, i sostituti che potevano salvare in ogni momento la sciagura della perdita dei bottoni delle giacche, cappotti, camicie, borse e addirittura scarpe di tutta la famiglia.
Li aveva raccolti negli anni con pazienza e dedizione, strappati da vecchi abiti che il tempo e l'usura la costringeva a privarsene, oppure donati da conoscenti e amiche, quasi mai comprati in merceria.
Se occorreva sostituire un bottone di una giacca, non era necessario che il bottone fosse dello stesso colore, misura o dello stesso materiale, era sufficiente che ricordasse vagamente la stessa fattura e modello. Il risultato spesso era simile alla creazione di una giacca di un triste clown.
Ma la nonna ne era orgogliosa, perché aveva impedito che uno della sua famiglia uscisse di casa anche solo per un momento con una giacca senza bottone.
Una raccolta stupenda, che invidiavo molto più delle mie collezioni di figurine.
Così spesso la vedevamo contare ed ammirare quelle pietre preziose che Aurelia si era guadagnata faticosamente nella sua lunga vita di privazioni. Il suo volto e il suo stato d'animo ricordavano la faccia piena di rughe di Buster Keaton nell'opera cinematografica Film di Samuel Beckett.
Come Keaton, anche Aurelia tentava disperatamente di sfuggire dalla visione della realtà e soprattutto dalla percezione di se stessa.